Iniziamo con l'appello.
Tagliavini.
Presente.
Spagni. Grassi. Rinaldini Roberta. Bertani. Rinaldini Elisa.
Sì.
Fontanili.
Sì.
Francia.
Sì.
Aleotti.
Presente.
Ulmi.
Presente.
Strozzi.
Sì.
Gianpietri. Giarelli.
Sì.
Ovi. Pioppi.
Sì.
Pasini.
Sì.
Teccanovi.
Sì.
Allora, buonasera a tutti, partiamo col primo punto all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere comunale Giovanni Canovi, capogruppo 4 Stella Libera, in merito alla manutenzione dei percorsi pedonali matitici. Giovanni, hai la parola.
Sì, buonasera a tutti. Classica interrogazione che è stata suggerita dai cittadini, perché io, dirvi la verità, l'ho fatto un paio di volte qualche anno fa, ma non l'ho più fatto, quindi non posso dire in che condizioni sono adesso, ma i cittadini mi hanno detto che sono in condizioni pietose. E c'è il classico passaggio per un pedone sì e no, tra razze e cose di questo genere, per cui io vi chiedo che intenzioni avete, visto che comunque il bene è del comune, la manutenzione deve essere in capo al comune, quindi volevo capire poi dopo se serviranno altre cose, altre prove, e andremo avanti.
Grazie Giovanni, risponde per la giunta Danilo Morini.
Allora, come ti ho già anticipato, adesso cercherò di argomentare se possibile il mio pensiero, insomma, dove sono confrontato anche con la giunta. Allora, noi abbiamo un obbligo all'università, almeno nella mia facoltà, nel mio insegnamento, abbastanza preciso, cioè di non chiedere nulla che non sia scritto nel manuale, quindi date, riferimenti, nomi, papi, imperatori, dobbiamo chiedere solo ed esclusivamente quello che c'è su quel manuale, che da un certo punto di vista è ragionevole. Ai miei tempi non era così, nel senso che te ne consigliavano tre e ti arrangiavi te a leggere tutti e tre, se volevi, erano diversi, e conteneva diverse informazioni. Adesso, come dire, si è preferito sintetizzare e privilegiare un certo tipo di ignoranza, nel senso buono del termine, di chi ignora, no? E questo per dire che cosa? Che guardando questa interrogazione, io sarei davvero felice di risponderti, Giovanni, ma è troppo generica, cioè non hai messo, a mio avviso, e non solo a mio avviso, in condizioni della giunta di rispondere in maniera adeguata, perché come dire, si può rispondere su se si elencano i singoli sentieri, dove accadono le cose, dove, anche con le fotografie, io sarò contentissimo di farlo, perché sono problemi, non tutti i giorni io sono a vedere i sentieri, però siccome si dice mi sono state fatte parecchie segnalazioni sulla sua mancanza e manutenzione dei percorsi pedonali matildici, non esiste nulla nel nostro comune che sia definito percorso pedonale matildico. Quindi se ti riferisci ai sentieri che sono sui colli, se ti riferisci ai sentieri dei Ducati, a quali tratti non sono manutenuti in maniera dovuta, ti prego di segnalarlo. Ho già detto questo in maniera molto chiara, già riferito alla Presidente del Consiglio Comunale, perché non è intenzione mia e neanche della Giunta di non rispondere alle richieste di un consigliere, cioè di limitare la libertà di richiesta di un consigliere. Questo voglio che sia chiaro, a maggioranza e opposizione. Non è il nostro stile, però ti chiediamo di essere messi in condizioni di risponderti in maniera precisa. Perché poi se semmai noi facciamo riferimento a un percorso e tu ne pensavi un altro, o un tratto e tu ne pensavi un altro, alla fine rischiamo di darti informazioni fuorvianti, sia in senso positivo che in senso negativo. Quindi ti chiedo semmai di riportare la medesima interrogazione a un prossimo consiglio, circostanziando con la precisione che puoi i riferimenti a quali sentieri sono e a quali problematiche hanno, e dopodiché io sarò ben felice, io e anche l'assessore all'ambiente e lavori pubblici, di risponderti in merito.
Grazie Danilo. Giovanni?
Sì, assolutamente non soddisfatto della risposta, perché sapete benissimo di cosa parlo, ma volete nascondervi dietro a dei paraventi, non c'è problema. La prossima volta sarà una mozione dove vi chiederò di intervenire immediatamente con foto e tutto il resto, perché sapete benissimo di cosa sto parlando, vi state nascondendo, va bene, nascondetevi, ma comunque quel problema lì non si risolve alla veloce, per cui la prossima volta sarà una mozione e vediamo cosa dite.
Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione presentata sempre al consigliere comunale Giovanni Canovi in merito alla mancanza di specchio su via Morandi all'intersezione con via Roma. Giovanni?
Sì, anche qua sempre su segnalazione dei cittadini, che a questo punto mi viene da pensare a questo punto che di avere qualche problema io, perché non penso di essere l'unico dell'opposizione, ma tutti vengono a casa mia a segnalarmi i problemi, boh, vabbè, così stesso. Comunque il mio mestiere è questo e ho scelto di fare l'opposizione, per cui è un problema mio ancora per poco, un problema mio. E c'è stato segnalato effettivamente questo problema, onestamente io via Roma transito sud-nord, faccio pochissimo, quindi non me ne ero neanche accorto, non c'era più lo specchio. Effettivamente la visibilità è zero, perché devi andare in mezzo alla strada per poter vedere chi arriva da destra. Per cui io ritengo che sia opportuno ripristinare lo specchio che c'era, perché comunque, a parte il discorso iniziale che poteva essere che quando è stata fatta la ristrutturazione, poi dopo non voglio aprire polemiche con il mio collega perché sappiamo benissimo che la ristrutturazione l'ha fatta il dado, ma non era un problema suo, perché lui chiaramente ha agito per quello che gli è stato concesso dal comune. Secondo me c'era la possibilità di modificare un po' quei pilastri lì tecnicamente, perché bastava in qualche modo spostare due o tre pilastri che la visibilità ci sarebbe stata. È stata fatta una scelta da parte del comune di ripristinare quello che c'era, ok, ma almeno lasciamo, perché adesso obiettivamente, dopo che me l'ha segnalato, io ho fatto delle verifiche, specialmente adesso se tu arrivi che c'hai il sole contro, quindi chiaramente tu arrivi da Roncolo, c'è il sole contro, non vedi se questo che sta uscendo da via Roma è andato fuori, perché obbligatoriamente deve andare fuori, perché sennò non vede dove sta andando, quindi non vede chi arriva, e quindi secondo me lo specchio sarebbe l'unica cosa che risolve il problema. Ripristinare lo specchio che c'era, si dà un'occhiata allo specchio e si vede chi arriva.
Grazie Giovanni, risponde l'assessore Rompianesi.
Stavolta devo dire che le segnalazioni che ci sono arrivate erano assolutamente corrette, anch'io ritengo che quell'incrocio lì, non mi dilungo, ma anche perché non c'ero, sulla questione della concessione edilizia evidentemente è stato ripristinato quello che c'era, dobbiamo in qualche modo gestire il presente, e sì, è vero, anche provenendo dalla piazza, andando giù verso il Sigma, diciamo, no? Ti devi buttare in mezzo per vedere chi viene da destra, quindi senza dubbio provvederemo ad installare lo specchio che richiede.
Grazie Assessore. Giovanni?
Sono assolutamente soddisfatto questa volta, grazie.
Bene. Terzo punto all'ordine del giorno, interrogazione presentata da sempre al consigliere Giovanni Canovi in merito ai lavori di limitazione della circolazione sulle vie Turati, Prampolini e De Gasperi.
Sì, anche lì si sprecano le segnalazioni, cioè io ve li ho segnalati e li ho scritto anche tra parentesi proprio per come sfottò, sono muretti quelli che avete fatto, non sono attraversamenti pedonali rialzati, sono muretti e sono stati fatti a mio avviso e all'avviso di tanti cittadini in modo assolutamente sbagliato, con le pendenze sbagliate, perché lì si corre il rischio veramente, se uno solo il pensiero, di rimetterci la macchina, al di là della velocità, perché io ho provato a farne anche 40 all'ora, ma sono pericolosissime anche 40 all'ora. E poi in più vi ho chiesto quanto sono costati questi 4 dossi, perché vi dico onestamente che c'è tanta gente che mi ha chiesto, e non è escluso che farò, mi ha chiesto di raccogliere firme per toglierli. E io vi chiedo quanti vi hanno chiesto di farli e poi vi porto la proporzione di quanti invece vi chiederanno di toglierli. Per cui o li adeguate, perché Giacomo l'altra sera nei riunioni di capigruppo mi ha detto ma tanto adesso l'asfalto si adatta un po', si addolciscono, sì, buonasera, buongiorno, cioè secondo me sono stati fatti in modo sbagliato, perché le rampe di entrata ed uscita sono, al di là dell'altezza, sono troppo repentine, per cui tu specialmente con un furgone provateci, vi sfido a provarci, sono cose veramente indecenti. Dopodiché mi interessa anche sapere, perché nella raccolta firme segnalerò anche quanto sono costati, e tanto per capire cosa è stato, che scelta è stata fatta. Ecco.
Grazie Giovanni, risponde sempre l'assessore Rompanese.
Immagino.
Devo magari essere anche Danilo in questo caso, però no, tratta di lavori pubblici. Ma guardate, allora, sulla questione dei dossi, voi sapete, ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi non ne vuole, e io sarei tra l'altro tra quelle, no? Peccato che però, insomma, nonostante tutti si ambisca a vivere nel nord Europa dove tutti rispettano le regole, qui siamo in Italia e le regole non le rispetta nessuno. Molti non le rispettano, e tra l'altro molti sono anche i nostri cittadini, cioè gli stessi che si lamentano della poca sicurezza sono poi gli stessi, no, che in un qualche modo creano delle situazioni di pericolo. Noi abbiamo valutato molto questa scelta e ci siamo poi decisi ad attuarla, cercando di fare in modo di mettere un dosso all'inizio e alla fine dei centri abitati che ci venivano segnalati, insomma nel caso di Ronculo e anche qui di Quattro Castella, per cercare di fare in modo che le macchine, insomma, non sfreccino alla velocità a cui vanno adesso o comunque andavano. Ora, dove abbiamo fatto i dossi? La velocità è il 30. Ora, se uno lì percorre ai 30, quei dossi lì si fanno senza lasciarci né gomma né coppa dell'olio né niente. Se uno vuole andare più forte, abbiamo fatto la tangenziale di fianco apposta perché uno non passi dai centri. Quindi, cioè, quando fai una cosa bisogna anche che tu la faccia e che funzioni. Vedo che la mia risposta ti crea grande ilarità.
Sì, dopo ti rispondo.
Va bene. Alla fine ho poi risposto. Qua dice, la leggo, premesso che sono stati svolti lavori di limitazione della circolazione in via Turati, via Trampolini, considerato che credo comunque che non fossero assolutamente necessari, considerando inoltre che a questo punto non credo che siano necessarie le installazioni permanenti fatte per l'installazione di autovelox, chiedo vengano rimosse e posizionate in altri siti dove sarebbero più utili e l'ammontare delle spese sostenute per installare 4 limitatori. Allora, vengano rimossi e posizionati in altri siti dove sarebbero più utili, questo ci abbiamo già pensato, e verranno posizionati uno a Puglianello sulla statale 63 di fronte alla chiesa e l'altro vicino, insomma, in prossimità dei martiri del 7 luglio, in ingresso, ma poi insomma è bidirezionale. E l'ammontare delle spese sostenute per installare i 4 limitatori sono stati 36.983 euro.
Grazie assessore. Giovanni?
Non sono soddisfatto naturalmente, e non vorrei dirlo ma lo dico lo stesso perché non riesco a non parlare, tu stai parlando di tangenziale, cioè ti hai detto chi vuole andare più forte va in tangenziale, prova ad andare più forte in tangenziale. Ci sono dei soli che ci sono, sembra un campo arato, adesso andare più forte in tangenziale secondo me mi sembra che mi facciano andare lì, però è lo stesso, ok, hai ragione, però provaci, ti ripeto, provaci, fallo, hai 30 all'ora quei dossi lì, tu comunque sbatti, prova con un furgone, prova con qualsiasi mezzo, che
Giovanni,
non sia una macchina.
Soddisfatto o non soddisfatto?
Non soddisfatto, grazie.
No. Quarto punto. Abbiamo finito le interrogazioni, lettura ed approvazione verbali della seduta del 26 luglio 2018, se non ci sono interventi andiamo all'approvazione. Approvazione, favorevoli, contrari, astenuti. Quinto punto all'ordine del giorno, Individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000. Relatore, il sindaco.
Io cedo la parola al dottor Iori, visto che queste delibere le appassionano più di me e quindi vi dirà il contenuto di questo atto, che è un atto sostanzialmente ripetitivo.
A volte mi vergogno di portare in Consiglio Comunale queste cose qua, perché nessuno si deciderà mai ad abrogare queste norme. Una volta all'anno dobbiamo portare in Consiglio sempre la solita delibera, che ormai da 10 o 12 anni è la stessa, le commissioni che dobbiamo confermare perché possono continuare a funzionare dal 1 di gennaio. Commissione elenco giudice popolare, un obbligo di legge, commissione elettorale comunale, un obbligo di legge, commissione affari generali e bilancio, commissione ambiente, territorio e economia, commissione stato sociale, scuola, sport e cultura e la conferenza dei capigruppo prevista dal nostro statuto, il comitato genitori, nido di infanzia comunale e centro giochi elefantino prevista dal regolamento comunale, il comitato amici di Bianello prevista dal regolamento comunale, la consulta corrispondenti alle relative commissioni previste nello statuto e nel regolamento comunale. Sono le stesse da 12 anni.
Grazie. Ci sono interventi? Direi di no, quindi andiamo all'approvazione del quarto punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dato il braccio.
Fermo. No, giù.
Cioè,
no, ho votato prima.
Ok, no, stare su così e votavi tre volte. Quinto punto approvato. C'è l'immediata esecutività, quindi favorevoli, contrari, astenuti, come prima. Sesto punto all'ordine del giorno, non un provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2018-2020, approvazione, relatore il sindaco Andrea Tagliavini.
Allora, mi spiace dover portare un provvedimento di variazione di bilancio per solo 11.000 euro, ma vi dirò l'urgenza che si è creata e quindi dobbiamo discutere in questo consiglio. Vi anticipo però che in un consiglio che calendarizzeremo prima della fine di settembre, quindi giovedì 27, segnatevelo già settembre, ci sarà una variazione di bilancio ben più complessa e più articolata, che sostanzialmente va a definire tutto il piano degli investimenti. Quando abbiamo fatto la variazione di bilancio precedente abbiamo sistemato gran parte della parte corrente del bilancio, questa aggiornerà il piano degli investimenti invece a tanti accadimenti per nostra fortuna positivi che sono avvenuti, cioè contributo regionale per palestra di 150.000 euro per la ristrutturazione della palestra di Quattro Castella, inserirà nel bilancio il maxi contributo sui fondi terremoto che la Regione Emilia Romagna ha assegnato al Parco dei Quattro Colli, Castello di Bianello, le torri, le mura, 1.700.000 euro di importo, quindi verranno messe all'interno del bilancio nelle annualità in cui prevediamo poi di sviluppare i progetti e le opere. E poi ci sarà anche una parte di previsione sull'edilizia scolastica che abbiamo, oltre alla, ci sarà una parte di applicazione dell'avanzo ancora residuo disponibile, e ci sarà una parte di inserimento del triennale della nuova programmazione sull'edilizia scolastica, quindi non parliamo dei due finanziamenti, quello che si è ormai ultimato quest'anno e di quello che partirà a gennaio dell'anno prossimo, ma della nuova programmazione che è 18-19-20, che abbiamo consegnato al Ministero, e quindi inseriamo gli strumenti di programmazione, chiaramente sarà legata al fatto che il Governo confermi la volontà di continuare a investire sull'edilizia scolastica. Quindi quella sarà una variazione di bilancio molto più complessa, che avremo modo di vedere in commissione, molto più significativa. Questa sono solo 11.000 euro prodettati da un'urgenza, cioè si è rotto proprio il trattorino che serviva a Terre Matildiche, che è di proprietà del comune, dato in concessione d'uso a Terre Matildiche, è assolutamente irrecuperabile perché è già molto datato, molto vecchio e già molto mantenuto, quindi i costi di manutenzione di quel mezzo stanno diventando troppo elevati e la sua vetustà non rende più conveniente continuare nelle riparazioni inutili. E quindi così come fatto per il campo di Pianello metteremo a disposizione un nuovo mezzo, tenete presente che questo servirà per tutte le attività manutentive sia del campo di Quattro Castella che del campo del centro sportivo di Salvarano. ovviamente verrà dato in gestione, in uso alla società che è adjudicataria dell'assegnazione e della gestione di quei due impianti, le matilliche, ma resta di proprietà ovviamente del comune in mezzo. Okay? C'è stato individuato e c'era urgenza di utilizzarlo perché la stagione sportiva inizia, la pioggia e il sole che si alternano fanno crescere l'erba, e quindi ho dovuto disturbare il consiglio per questa sola variazione di bilancio, ma perché dobbiamo procedere all'acquisto.
Grazie Andrea.
E applichiamo avanzo ovviamente, avanzo ancora disponibile.
Ci sono interventi? Direi di no, quindi possiamo andare all'approvazione del sesto punto, del nono provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2018-2020. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, anche su questo punto c'è l'immediata esecutività, quindi favorevoli?
Sulle piccole variazioni di bilancio
contrari, astenuti,
quelle grandi invece no, adesso ve le spezzate tutte,
no, è perché mi piacciono 50, 60, è perché mi piacciono i trattori.
Va bene, andiamo avanti. Settimo punto all'ordine del giorno: conferma della preesistente pianta organica comunale delle farmacie ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge regionale 2 del 2016. Relatore, il sindaco Tagliavini.
Sì, è una conferma di un preesistente, quindi dovreste già sapere, lo dico magari ai consiglieri comunali che sono subentrati prima che facessimo questa previsione, molto brevissimamente. Abbiamo, come ci chiedeva la Regione Emilia-Romagna, suddiviso il territorio in quattro porzioni. All'interno di ogni porzione abbiamo sostanzialmente individuato che potesse nascere una farmacia. In realtà su tre di queste porzioni le farmacie già esistenti, cioè abbiamo quella di Quattro Castella, quella di Montecavolo e quella di Pianello, che tra l'altro è di proprietà del comune, e quando introducemmo questa previsione andammo a dividere quella che è la frazione più grande del nostro comune, cioè Montecavolo, in due porzioni distinte, che per una delle quali raggruppava tutta la parte che va da Salvarano fino al Piazza del Cantone, l'ex cantinone, fino all'area produttiva, quindi un'area molto ampia da nord a sud, dove abbiamo previsto possa nascere una nuova farmacia, quindi che sarebbe la quarta per il nostro territorio. Questa previsione non è sufficiente che noi la facciamo perché la farmacia nasca, quindi ora potrei essere più preciso, però ci sono dei tempi che la Regione Emilia Romagna prima che mette a gara, diciamo, queste concessioni, ancora non ha proceduto a bandire la gara per la quarta farmacia di Quattro Castella. Intanto noi confermiamo ancora quella previsione perché non è cambiato assolutamente nulla rispetto a quando l'abbiamo pensata. C'è un bacino di utenza sia locale che di transito interessante, no? Sulle nostre arterie, sia la provinciale, la direttrice che va verso Rivalta da Orologia, e la statale 63, che a nostro avviso sorregge, no? La possibilità di una quarta farmacia, rendendo più capillare il servizio e anche dando qualche opportunità di lavoro, perché tutto questo deriva da un'operazione che la Regione Emilia Romagna fece di apertura del mercato farmaceutico, no? Quindi andando a liberalizzare il mercato, tra virgolette, non è totalmente liberalizzato, altrimenti non sarebbe necessaria questa previsione, ma ampliando di molto le maglie, per dando la possibilità a nuovi laureati, a nuovi operatori, di poter effettivamente avviare una nuova attività di impresa aprendo una farmacia, cosa che invece prima era molto più ristretta e riservata solo a pochi proprietari già di farmacie.
Grazie sindaco, il dottor Iori non ha nulla da aggiungere, quindi ci sono domande, interventi su questo punto. Giovanni.
Ci sono una domanda, perché questa licenza sarà libera o avete già intenzione di fare una seconda farmacia comunale? Perché bisogna capire anche questo. Io so che questa è una legge Bersani sulla liberalizzazione, eccetera, eccetera, ne avevamo discusso qualche anno fa nell'altra legislatura. Quindi la vostra intenzione qual è? Comunque renderla libera per cui tutti possono competere, o avete intenzione di fare una seconda farmacia comunale?
Allora, ci sono altri interventi? Se no poi lascio rispondere.
Io? Che il mio gruppo voterà no.
Accendi il microfono, Dado.
il mio gruppo voterà no, perché sono sempre stato contro. L'amministrazione comunale devono fare gli amministratori, non i commercianti. Una licenza vuole messa libera e chi si la accaparra deve essere un privato, un ragazzo che ha studiato, che ci ha fatto il mazzo, e sopra, il quale assumerà magari altri due o tre laureati in farmacia, ma non deve essere il profitto a profitto del comune. Grazie.
Grazie Dado.
Posso dire una cosa?
Sì, dai Giovanni, vai.
Io, al contrario del Dado, non ho questi pregiudizi, perché a me non interessa, perché so benissimo quello che può portare alle casse comunali una farmacia comunale. Vediamo i bilanci di quella di Puglianello, per cui io voglio solo sapere se voi avete intenzione di farla e tenerla comunale o se volete farla pubblica, perché per dare il mio voto io voglio capire questo. Dopodiché ha ragione anche il Dado, perché è vero tutto quello che dice lui, però noi dobbiamo ragionare da amministratori del Consiglio Comunale di Guardacastella. Se la farmacia comunale, che vale tanto come un'altra, porta soldi, perché quella di Puglianello porta soldi in Consiglio Comunale, quindi che possiamo utilizzare a livello comunale per tutti i cittadini, a me non dispiace assolutamente, però vorrei capire se volete fare l'una o l'altra cosa.
Grazie Giovanni. Andrea.
Sindaco. Anche qualora fosse possibile, faccio un ragionamento, no? Il fatto di esercitare quel diritto di prelazione di cui citavate prima da parte del comune per poter aprire una farmacia comunale, come recentemente fatto dal comune di Albinea, no? Del resto. La legge non ce lo consente, quindi questo, ovvero dopo Iori potrà dire quale, infatti, particolare la legge, insomma, noi abbiamo già una farmacia comunale, quindi c'è una dimensione, la popolazione, il rapporto al numero delle farmacie e quant'altro. Dopo vi dirà precisamente lui, quindi sgomberiamo il campo da questo. No? La nostra previsione è nella consapevolezza che non potrà, per legge, essere una farmacia comunale. Ok? Poi vi dico, i vostri interventi mi solleticano un ragionamento, no? Che secondo me va fatto anche in maniera sgombra da ideologie. Okay? Sgombra di... Noi non abbiamo, come FCR per il Comune di Reggio Emilia, un'azienda speciale che è no, esterna all'amministrazione, gestisce questo tipo di strutture. Tant'è che noi ci avvaliamo di alcuni servizi di FCR, ma il personale che è in servizio presso la farmacia comunale di Puglianello è personale assunto dal Comune di Quattro Castella. Secondo me, quando decisero di fare quella scelta, l'hanno fatta correttamente, perché oggi siamo in una società dove le farmacie sono molte di più di prima e dove la concorrenza ha reso anche più livellati i costi, i confronti, la mobilità delle persone è aumentata. In passato questo non era, le farmacie erano pochissime, il servizio spesso non era vicino e se non c'era il comune ad intervenire, no? Non c'era un servizio adeguato vicino al cittadino, e in più c'era un blocco di quel mercato tale per cui la presenza anche del pubblico garantiva una certa etica, no? Nel rapporto con il cliente, no? Vi sarà capitato anche a voi, perché a me è capitato di entrare in una farmacia e cercare di comprare un farmaco a come si chiamano quelli che non sono di marca,
generico.
Un farmaco generico, e non riuscire ad uscire perché mi venivano proposte creme da viso, abbronzanti o altro. Senti, io voglio un farmaco generico, c'ho anche fretta, no? Quindi c'è un'operazione anche di marketing un po' aggressivo che in certe farmacie viene svolta, che delle volte, specialmente nella popolazione più anziana, non è così professionale, diciamo, rientra in un ambito diverso rispetto a quello che deve essere un servizio farmaceutico pubblico. Noi nella nostra farmacia non facciamo marketing aggressivo, noi facciamo un servizio, cerchiamo anche di implementare i servizi, di cercare di aiutare il cittadino quando ci chiede cose, ci chiede informazioni, ci chiede il medico, insomma è anche un momento di incontro del cittadino. Poi c'è anche oggi, in un mercato che è cambiato, forse quella valutazione non sarebbe più la prima che noi faremmo, no? Perché oggi le farmacie sono molte di più, i prezzi, le persone si spostano, quindi possono anche loro, no, confrontare meglio i prezzi, gli anziani magari sono più consapevoli anche delle spese che fanno rispetto magari al passato, anche quando si approcciano alla farmacia. Certo è, quindi oggi le valutazioni possono essere anche di altro tipo, di ordine economico. Io non disconosco quella scelta, perché voi vedete nei bilanci come è redditizia, e alla fine se c'è un reddito che entra nelle casse del comune, entra nelle casse di tutti, perché sostituisce tassazione sostanzialmente, no? Quell'introito. Dall'altro lato vi aggiungo questo, cioè quando noi abbiamo previsto, pur consapevoli che non poteva essere una farmacia comunale, perché la legge ce lo impedisce e dopo vi ho detto perché, abbiamo deciso di prevederne un'altra perché riteniamo che ci sia reddito per una nuova esperienza imprenditoriale, come diceva la WP, perché quella previsione di quando la regione metterà il bando andrà proprio a fare quello che tu chiedi, cioè dare la possibilità a un neolaureato o a un dipendente di una farmacia di poter aprire la propria farmacia, no? Di fare un'esperienza imprenditoriale, magari assumendo delle persone se le cose vanno bene e quindi avviando una nuova attività. Questo è l'obiettivo per il quale noi, potendo scegliere, perché non eravamo obbligati a farlo, a differenza di altri che, avendo superato come popolazione una certa soglia, erano obbligati a prevedere la licenza aggiuntiva, noi eravamo in una soglia dove potevamo decidere se farlo o se non farlo. In quella logica di apertura del mercato e di dare più chance proprio a persone di quel settore, consapevoli che c'è reddito, perché ne siamo molto più consapevoli avendo noi una farmacia, no? Che c'è possibilità di un'altra farmacia che può stare in piedi sfamando altre famiglie facendo un buon servizio, noi abbiamo fatto quella scelta non obbligata di prevedere questa quarta. Ok? Quindi penso che anche quello che ha detto il consigliere Pioppi stia assolutamente dentro le motivazioni per le quali noi abbiamo fatto questa previsione. Adesso se Iori vuole integrare, citando anche il perché noi l'abbiamo fatto scientemente, volutamente, non eravamo obbligati, sapendo che non poteva essere esercitato il diritto di prelazione per una seconda farmacia comunale, ma che andava a bando e ci sarà qualche privato, qualche giovane, speriamo, che se la giudicherà e che l'aprirà in quella zona che abbiamo individuato. Chiederei un attimo a Ior di completare la risposta, poi farò la voce.
La risposta innanzitutto è a completamento quello che dice il sindaco: noi non potevamo in ogni modo tenere l'opzione della farmacia comunale, perché il comune può esercitare questa opzione solo se non ha ancora una farmacia comunale sul proprio territorio, oppure se è nelle condizioni di poterne aprire due contemporaneamente sul proprio territorio. Quindi se noi avessimo avuto la possibilità di aprire due farmacie, su una di queste due potremmo fare l'opzione. Oppure, come ha fatto il Binea 2 anni fa, non avendo ancora nessuna farmacia comunale sul proprio territorio, ha esercitato l'opzione. Noi abbiamo potuto attivare questa farmacia, pur non avendo l'obbligo, perché si può aprire una farmacia ogni 3.300 abitanti, quando il numero di abitanti non ancora coperto supera il 50% di questi 3.500, quindi 1.650, se ne può aprire una ulteriore. Noi eravamo vicino ai 3.050, quindi è stata fatta la scelta di aprire la farmacia, pur avendo potuto aspettare ancora altri 8-9 anni, perché noi stiamo crescendo a un ritmo molto basso in Comune di Quattro Castella, circa 30 persone in più all'anno, non
gli
di
ultimi
più,
anni,
gli ultimi anni, gli ultimi 10 anni, gli ultimi 10 anni. E di conseguenza abbiamo potuto tranquillamente aspettare altri 3 o 4 piani farmaceutici, quindi 6-8 anni. Ma la scelta è stata quello che ha detto il sindaco, fatta l'amministrazione.
Grazie al sindaco, al dottor Iori. Ci sono altri interventi e risposta? Dado.
Chiedo scusa se ho capito male la capigruppo. O chiediamo scusa alla Roberta e a Giacomo, che me l'hanno raccontata diversamente. Tu cosa avevi capito, Giovanni? Uguale a me, no? Quindi è stato messo giù male.
È stato spiegato.
Voteremo favorevolmente.
Esattamente l'opposto. Grazie. Canovi.
Sì, io comunque avrei votato favorevolmente lo stesso, che sia uno o l'altra cosa, perché comunque si dà da lavorare alla gente, che sia comunale o che non sia comunale, comunque gente a lavorare ci va, per cui cambiava veramente poco. Io non so i numeri, quindi probabilmente avete ragione voi, serve la quarta, va benissimo, io assolutamente non volevo solo capire se avevate intenzione, perché io onestamente come consigliere comunale non mi sarebbe dispiaciuto che fosse ancora comunale, perché visto i profitti che fa quella di Puglianello, diamoci la metà a quell'altra, però comunque sarebbero soldini che entravano nelle casse. Ma comunque sia, anche se sono persone di Quattro Castella che lavorano, sono sempre soldini che entrano nelle casse, per cui non mi cambia nulla.
Grazie Canobi. Il sindaco ha un'ultima precisazione.
Guardate, non da ultimo in questa considerazione, anche che ci fosse stata la possibilità, no? Oggi non saremo nelle condizioni di farlo perché serve del personale. Assumere quel personale avrebbe voluto, per far funzionare una farmacia, serve del personale, no? Anche comunale. Noi oggi già facciamo fatica a garantire il personale necessario per la farmacia che già abbiamo, perché abbiamo dei vincoli da rispettare sul personale, abbiamo anche altri servizi che hanno necessità di potenziamento di personale, però sapete che ancora, sia pur modificati rispetto al passato, abbiamo alcuni vincoli, no, sulle assunzioni rispetto ai pensionamenti che abbiamo nelle sostituzioni, che non sono mai simultanee, tant'è che noi stiamo da tempo sia nell'Unione, il Comune di Quattro Castella, con difficoltà ci abbiamo messo tempo e cominciamo adesso a coprire alcuni posti, però per esempio i cantonieri ancora mancano, dobbiamo uscire un altro bando, insomma è più complesso di quanto uno possa pensare. Aprire una farmacia comunale avrebbe voluto dire mettere a disposizione delle due o le tre persone, no, su quella farmacia, cosa che oggi noi non potremmo assumerle. Allora cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto chiedere personale a FCR o ad agenzie in qualche modo di protezione del lavoro. Allora ha senso che il Comune faccia l'imprenditore in quel settore nel momento in cui non può nemmeno mettere a disposizione proprio personale, magari trasferendo quella filosofia anche di gestione di una farmacia che deve continuare in parte a distinguere una farmacia comunale, a mio avviso, rispetto a una farmacia privata? Secondo me no. Poi la legge comunque, come vi ho detto Iori, non ci consentiva neanche di farla questa scelta, ma ci sarebbe stata una motivazione ulteriore, non avremmo potuto assumere. O meglio, anche assumendo avremmo dovuto poi decidere che in tanti altri settori, invece istituzionalmente assegnati come funzione al Comune, in virtù di quelle assunzioni su una farmacia non avremmo potuto coprire i posti. Ecco, non sarebbe stata sicuramente una scelta corretta. Quindi secondo me troveremo un buon equilibrio, spero che presto con la farmacia possa aprire, dando la possibilità a qualcuno di giocarsi in competizione con gli altri. Noi cercheremo di gestire la nostra, perché saremo anche in parte in concorrenza, ma cercheremo di gestire al meglio la nostra, di distinguerci anche nel rapporto col cliente in maniera diversa e di poter continuare ad avere degli utili che aiutano il bilancio pubblico del Comune.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi su questo punto? Direi di no, quindi possiamo andare all'approvazione del settimo punto, conferma della preesistente pianta organica comunale delle farmacie ai sensi dell'articolo 20,1 della legge regionale 2 del 2016. Approvazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Voto unanime positivo. C'è l'immediata esecutività anche su questo punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima. Ultimo punto, ottavo e ultimo punto dell'ordine del giorno, 51esima variante parziale al PRG ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 47 e 78, modificata ed integrata dell'articolo 41 della legge regionale 20 del 2000, contro deduzioni alle osservazioni presentate, approvazione. Relatore, il sindaco Tagliavini in sostituzione dell'assessore Chiesi.
Sì, cercherò di essere breve perché l'avete già vista tante volte questa variante. Chiedo all'architetto Boeri, però se può venire anche lei qua, così se ci sono delle domande più specifiche potrà darmi una mano lei. Avete visto questa delibera sia nella fase di approvazione che penso due volte in commissione, se non ricordo male, no? Quindi le avete affrontate anche una a una. Le osservazioni che sono pervenute, se avete domande rispetto alle controdeduzioni, c'è l'architetto Boeri che risponderà. Una cosa è certa, noi con questa variante anticipiamo un lavoro che avremmo dovuto comunque fare, cioè quando si fa un nuovo strumento urbanistico bisogna adeguarsi nel farlo agli strumenti urbanistici di livello superiore, in questo caso il piano territoriale di coordinamento provinciale. Okay? In particolar modo c'è una parte di quel piano che forse magari in passato la ritenevano una parte minore, noi la riteniamo una parte invece la più importante, cioè la normativa del territorio agricolo. Forse nel territorio agricolo non ci sono tante trasformazioni come nel territorio urbanizzato, ma gli errori nel territorio agricolo si pagano più che nel territorio urbanizzato, a mio avviso, perché poi creano dei problemi difficilmente risolvibili nel medio e lungo periodo. Tra gli errori ci metto anche, insomma, quello che in passato si riteneva fosse giusto e che oggi invece ci siamo accorti che crea problemi, cioè prevedere insediamenti produttivi in territorio agricolo, un grave errore, perché mette in crisi la viabilità, mette in crisi le reti che non ci sono e quindi la gestione dell'inquinamento conseguente all'attività, non c'è possibilità di fare progetti di mobilità per i dipendenti, insomma, tutta una serie di cose. Quindi non trascuriamo inoltre che il territorio agricolo è la gran parte del nostro territorio, e ci aggiungo un valore, cioè la gran parte del nostro territorio che fa Quattro Castelle un comune diverso rispetto ad altri comuni, cioè quel territorio non urbanizzato che avvolge il territorio urbanizzato, che lo rende un territorio piacevole da vivere, a stretto contatto con il mondo rurale, ancora ben conservato, in cui dobbiamo cercare anche un equilibrio affinché l'attività imprenditoriale agricola possa lavorare senza creare, entrare in conflitto con le altre attività. E quindi anche questo è un altro elemento. Le riconversioni residenziali del territorio agricolo vanno fatte con molta parsimonia, e il PTCP, qui in una mia precedente esperienza di tipo professionale, non da amministratore ma da tecnico, avevo contribuito, guarda caso c'era anche l'architetto Boeri allora, no? A costruirla, va a dire parole molto chiare, no? Cioè la riconversione residenziale che era ampiamente diffusa con i piani regolatori come il nostro, quelli precedenti, no? Quelli fatti negli anni, sul finire degli anni 90, era l'unica soluzione prospettata. Oggi il nuovo piano regionale dice cose ben diverse. Cosa fa? Amplia la possibilità di intervento per gli imprenditori agricoli, che non li chiama più contadini, ma li chiama imprenditori agricoli, e non per un vezzo, ma perché proprio si sono individuate delle attività che non sono solo quelle tradizionali della produzione e dell'allevamento agricolo, ma sono anche attività di recettività, di servizio, che oggi il piano territoriale provinciale e i nostri imprenditori agricoli possono svolgere in territorio agricolo, ma segna una netta distinzione tra chi è imprenditore agricolo e chi non lo è, chi è veramente imprenditore agricolo e chi non lo è, limitando drasticamente le trasformazioni per chi non è imprenditore agricolo, circoscrivendo le trasformazioni residenziali, che non sono totalmente cancellate ma fortemente drasticamente ridotte, solo laddove il volume agricolo, il volume costruito, no, in territorio agricolo, ha un valore di tipo architettonico tale per cui prevale la volontà di recuperarlo, no, anche a fini residenziali, rispetto alla destinazione d'uso. Cioè, se c'è un edificio rurale del Settecento, no, è giusto che quello venga anche riconvertito a quei fini, quello che importa è il mantenimento delle caratteristiche, no, di quell'edificio. Per il resto non interviene più nessuno in territorio agricolo con le trasformazioni, no? Ci sono alcune casistiche, ma molto circoscritte, dove prevale la demolizione, quindi la pulizia del territorio agricolo, e allora ti viene concesso di poter fare qualcosa, ma quello che prevale è la riduzione in territorio agricolo. Questo per dirvi che la materia del territorio agricolo, che molto spesso è quello su cui dedichiamo forse meno attenzioni, o almeno in passato si dedicava meno attenzioni, io penso debba meritare molta più attenzione oggi e nel futuro. Questa variante inoltre, tra l'altro, agisce, no, anche in un'altra situazione, che la cito perché secondo me è importante. Abbiamo un impianto di produzione, di allevamento di bovini, erano ormai dismesso, in fondo all'albero del Crostolo. Non viene fatto quello che veniva fatto in passato, cioè si demolisce lì e poi con dei volumi così elevati, perché erano delle stalle, si ricostruisce un borghetto, no? No, facciamo una scelta diametralmente opposta. Decidiamo che lì si demolisce, che lì vengono cancellati questi grossi volumi, e in un rapporto molto molto limitato consentiamo da un'altra parte, dove invece c'è la residenza, non lì in territorio agricolo, laddove ci sono le fognature, dove ci sono i servizi di trasporto, dove ci sono altre residenze, di andare a fare una delocalizzazione di volumetria che rende possibile questa pulizia del territorio agricolo. E sempre più, secondo me, con il PSC noi dovremo cercare di fare, laddove è possibile, perché non è sempre possibile, operazioni di delocalizzazione di questo tipo. Dall'altro lato, ovviamente, il concetto di imprenditore agricolo si è ampliato, e per esempio, no, l'attività florovivaistica, l'attività dell'allevamento cani, anche, no, non soltanto i classici bovini o maiali, no? Quindi dall'altro lato gli imprenditori agricoli possono fare di più quando presentano poi i loro piani di sviluppo rurale, perché noi crediamo che il territorio agricolo debba servire prevalentemente a quello, fare sviluppare l'attività agricola. Questo è per dirvi l'importanza. Dall'altro lato c'è anche una utilità, perché in questo limbo tra il nuovo piano, no, il nuovo PUG, e il piano regolatore vecchio, quando è entrato in vigore uno strumento sovraordinato, non solo i nostri tecnici ma anche i tecnici privati dovevano confrontare, no, più piani quando valutavano che cosa si poteva fare in certi ambiti. Oggi noi cancelliamo questa doppiezza che poteva anche far incorrere involontariamente in errori, no? Quindi anche in valutazioni da parte del privato, insomma, diverse rispetto al valore che stava trattando. Quindi noi così avremo una unica cartografia, una unificazione della normativa e un'assoluta omogeneità. Con un'unica carta e un'unica normativa, sia il tecnico privato che anche il nostro, quindi che farà prima, no, a valutare tutto anziché andare a cercare su più fonti normative, fonti, scusa, regolamentari, perché non sono norme, sono regolamenti, potrà lavorare meglio sia il tecnico pubblico, ma anche lavorare su di un'unica carta e di un'unica normativa anche il tecnico privato per conto dei propri committenti. L'avete vista, mi sembra che abbia avuto anche un'ampia condivisione da parte in commissione, insomma, penso che davvero sia utile che venga approvata nel più breve tempo possibile.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi in merito?
Fai dare una battuta?
Canovi.
Solo una battuta. Io non capisco, dopo la ampia condivisione che tu hai detto, perché avete scomodato l'architetto Boeri per una cosa che abbiamo già votato tutti all'unanimità.
Perché abbiamo grande rispetto del Consiglio Comunale. Grazie. E del suo lavoro.
Però lei magari stava meglio a casa con la sua famiglia.
Mi sembra che un pezzo sia...
Ha chiesto la parola il consigliere Ulmi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. So che io non faccio parte della commissione ambiente, ma so che è stata ampiamente discussa questa variante. Era solo per ringraziare il lavoro dell'assessore Chiesi, dei tecnici, in particolare gli architetti Cioce e Boeri e tutti gli uffici, insomma, che hanno collaborato. E, semplicemente per fare alcuni rilievi, ci possono avere anche una cadenza, diciamo così, di natura politica. Intanto con questa variante vengono recepiti alcuni vincoli e alcuni strumenti urbanistici di cui appunto l'amministrazione si è dotata. Faccio riferimento a studi geologici piuttosto che alla microzonazione sismica. Tutti strumenti che chiaramente sono atti ad individuare anche le zone più indicate anche per un'urbanizzazione più consapevole, e quindi questo credo che insomma, abbia un rilievo assolutamente importante. Così come la fruibilità dei dati, credo che per un'amministrazione che voglia adottare dei modelli più moderni, più veloci, più adeguati anche ai tempi, credo che sia assolutamente essenziale. Da ultimo, è quello che ha sottolineato anche il Sindaco, chiaramente la volontà di preservare bene la parte, le zone agricole del nostro territorio, impedendo delle urbanizzazioni selvagge e comunque non tanto coordinate, evitando che appunto in zone, diciamo così, strutture artigianali piuttosto che industriali si potessero insediare in territori agricoli dove poi non c'erano i supporti e gli strumenti, e invece consentire eventualmente di dotarsi degli imprenditori agricoli di dotarsi appunto delle strutture che hanno necessità, ma non trasformare queste poi in urbanizzazioni appunto non adeguate. Quindi chiaramente insomma un plauso all'amministrazione per questo lavoro. Grazie.
Grazie. Consigliere Pioppi.
Vedere un consigliere del PD che fa un plauso all'amministrazione è una cosa, semmai lo dovrei fare io. E voglio ringraziare infatti l'architetto, no, tu non puoi, perché come dire mia moglie qua, i miei figli qua, non bisogna mai parlare della propria famiglia, lascia che siano gli altri a dire se è vero o no che sono bravi i figli o la moglie. Comunque io sono per ringraziare,
viviamo un complesso di inferiorità, ce lo potrei
concedere,
no?
Perché ci ho badato in questo consiglio. Tutte le volte devo ringraziare degli inchini qui, là, sempre non lo so, ma che roba.
Cosa c'è? Il nazionale che ci dava.
Fanno una battuta, anche la moglie lo vuole sentire dire ogni tanto.
Sì, ma bravo, da soli.
Comunque, anch'io ringrazio l'architetto Boeri, come ringrazio Ivens, perché quella volta non potei partecipare io alla commissione e mi hanno gentilmente chiamato a spiegarmi dopo una settimana, dopo la commissione, tutta questa bella roba su questa variante, anche se un po' io sapevo di quello che c'era, di cosa trattava questa variante. Se tornassi indietro voterei per abolire le regioni e non le province, perché un burocrate da Bologna non può dire quello che deve fare il sindaco Tagliavini nella sua Reggio, no? O nella sua Quattro Castella. Secondo me invece un burocrate che sta a Reggio in provincia è più vicino al comune di Quattro Castella, di San Polo o di Ciano, no? Direi. Questa è una battuta. E poi io sarei stato appena, forse deviazione professionale, sarei stato appena un po' più di manica larga quando si abbattono delle mura agricole, diciamo così, di non prendere una piccola parte e poi portarla nel terreno costruito, appena un po' di più, insomma quella tortina lì, apriamola un po' di più. Perché queste povera persona eventualmente, poi magari ci sono anche di quelli che non hanno bisogno, ma dopo una dura vita di lavoro, che hanno un potenziale di metri cubi, andarci a tirare via tanti, come andare a mangiare nelle tasche, non metteremo tasche negli italiani, tutti i politici, ogni volta che ognuno che è al governo dice così, e quindi secondo me lì è un po' restrittiva. Comunque la voteremo perché il senso è giusto e va bene.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, architetto Boeri, direi di no. Sindaco, il consigliere Giarelli, poi si è prenotato il sindaco.
Molto brevemente voglio soltanto motivare nostro voto d'astensione, per cui pur considerando sicuramente positivo queste riduzioni, ci pare che ci permangano alcune criticità su cui presenteremo le interrogazioni prossimamente, quindi questo è il motivo per cui ci asterremo.
Grazie. Sindaco, parola a te.
Allora, vi ringrazio del dibattito e delle parole spese. Voglio solo dire una cosa, perché quello che ha detto Dario Pioppi è una cosa di cui dovremmo discutere anche in previsione del piano regolatore. Secondo me c'è necessità, e noi cerchiamo di fare meglio, poi dopo chiaramente no, si può fare sempre meglio, delle volte si sbaglia anche quando si fa. È che la concezione degli anni 80 e 90 era che quando si approccia un volume dismesso in territorio agricolo si parte dalla dimensione di quel volume agricolo, no? Facciamo il classico esempio, una stalla costruita negli anni 40, okay, 50, no? Senza alcun valore dal punto di vista architettonico, no? Travi monolitiche, tutte queste robe qua, no? L'azienda agricola lavora, ha fatto l'investimento, non ha pagato oneri di urbanizzazione, tassazione, perché l'intervento era totalmente gratuito, no? Apriva un'attività, cosa che invece un'impresa di altro tipo, industriale o altro, fa, no? Quando interviene ed è addirittura obbligata a fare le reti, no? Le reti, le fognature e quant'altro. L'impresa agricola è stata trattata in modo diverso. Ora ci troviamo dei volumi in territorio agricolo che hanno finito la loro vita utile. Cioè siamo per la gran parte di fronte a degli immobili che per il costo che chi li ha fatti ha sostenuto sono stati già ampiamente ammortizzati nel tempo con la produzione dell'azienda agricola. Il valore che noi oggi attribuiamo, perché quando tu decidi una delocalizzazione, cioè dici li demolisci e costruisci dall'altra parte, nel definire cosa costruisci dall'altra parte, tanto poco, 100 o 1000, no? Devi dire qual è il valore che ti sto facendo demolire? Se noi partiamo dal presupposto che il valore sono i metri cubi, allora la forbice si allarga, ti devo dare molti metri cubi per farti così. Se noi partiamo oggi, secondo me, quello che noi dobbiamo cambiare, no? Nella mentalità nostra ma anche degli operatori, no? È che io non parto da un valore attribuito dai metri cubi, perché quei metri cubi erano stati concessi per una funzione che richiedeva quei metri cubi. Adesso ti sto assegnando un'altra funzione dove quei metri cubi non sono necessari. Quell'investimento che tu hai fatto, quando lo hai fatto, è stato ampiamente ammortizzato nel tempo, non solo da una tassazione più favorevole rispetto ad altre situazioni, non solo in deroga a quelle che erano le regole del territorio urbanizzato, proprio perché era imprenditore agricolo, ma anche perché quell'azienda ha prodotto e ha creato ricchezza per chi ci ha lavorato, e per un qualche motivo, molto spesso di tipo generazionale, quindi neanche di mercato, ma perché non c'è stata la successione generazionale, no? In quel tipo di lavoro, l'azienda si interrompe, ma quel bene è ammortizzato. Allora oggi io ti valuto il costo di demolizione di quell'immobile, cioè quant'è che tu devi sostenere per eliminare definitivamente, no? Un'azienda che ha cessato, che ha avuto degli utili, che ha, ci auguriamo, no? Ovviamente quello dipende anche dalle capacità dell'imprenditore, però che è stata ammortizzata nel tempo, ha cessato la sostattività, le motivazioni per le quali abbiamo, sono state fatte tutte quelle che abbiamo cercato di costruire, e oggi io ti valuto quanto costa, quanto ti costa tutta l'operazione, no? Allora, quello è il valore da cui parto, nell'assegnare il valore corrispondente, perché è inutile dire che il valore corrispondente, a parità di quel valore, se costa 100 demolire e io ti do 100 in un'altra zona con un'altra funzione, quel 100 che ti attribuisco al valore in territorio agricolo di quell'edificio dismesso e mai diroccato è difficilmente commercializzabile, quel 100 che ti do di là invece ha in più che anche facilmente, più facilmente, no, monetizzabile sul mercato. Quindi io penso che noi dobbiamo fare questo cambiamento, cioè partire dal fatto che noi non restituiamo volumi, noi valutiamo il valore residuo, no, che resta a quell'immobile, e in questo caso noi abbiamo valutato quello, quel valore residuo dalla quale siamo partiti per individuare il giusto, no, il giusto accordo per poter consentire una cosa che ritenevamo giusta e alla fine anche come saldo ambientale positiva.
Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Se no procediamo con l'approvazione.
Mamma mia, non solo una battuta. Penso se facessero così le banche con chi aveva dei buoni o dei soldi degli anni 60, gli dicono allora i vostri 100 milioni di una volta non vi diamo niente perché sono degli anni 60, li hanno già reso per voi e per noi. Ve ne diamo 10. Più o meno si assomiglia, però.
I soldi con i volumi.
I volumi sono soldi, però, Andrea.
Va bene. Quando producono, quando sono dismessi e abbandonati, sono problemi invece.
Ok, se non ci sono altri interventi, io procederei con la votazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, 51esima variante parziale al PRG, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 47-78, modificata e integrata, e dell'articolo 41 della legge regionale 20 del 2000, contro deduzione alle osservazioni presentate, approvazione, favorevoli? Sera Democratica? Sera Libera? Sì? Contrari? Astenuti? C'è l'immediata esecutività? Favorevoli, contrari, astenuti, come prima. L'ottavo punto è approvato.